Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata da Claudia.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ecco, allora la madre del Buon Consiglio ci consiglia di iniziare sempre con la riparazione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero
amo.
e ti amo.
E ti domando
Ti domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che non
credono, non
credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e non
sperano
ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima
La
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi offro
e vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue,
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui egli
con cui
offese,
offese,
per i meriti
per i meriti
infiniti del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore e del cuore
cuore immacolato
immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei
di Maria,
poveri
dei
peccatori.
poveri peccatori.
Facciamo anche la comunione spirituale, San Massimiliano, a tutti i frati dell'epoca la nostra, per ogni quarto d'ora una comunione spirituale. Comunione spirituale. Gesù mio, io
Gesù mio,
ti credo
credo
presente nel
presente nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento dell'altare.
dell'altare. Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa
e ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Poiché ora non
Poiché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti
Benvenuto, ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio
ringrazio
e
e
tutto
tutto
mi
mi
unisco
unisco
a te. Ciao,
a
mio
te,
Signore, che
Signore,
non
che non
abbia
abbia
mai a
mai a
separarmi
separarmi
da
da
te
te con
con
il
il
peccato.
peccato. Benissimo. Allora, noi siamo in questo tempo pasquale e in questo tempo pasquale stiamo, credo che tutti voi anche lo facciate, ovvero la novena alla Divina Misericordia. Ed è interessante perché mentre noi vorremmo, finita, cioè dopo passata la Quaresima, c'è la Pasqua, basta parlare adesso di passione di Gesù Cristo. Ma pare che il Signore non sia d'accordo. Pare perché questa novena continua a parlare della sofferenza di Gesù, per cui dice: oggi portami quelle anime che mi hanno fatto tanto patire, vero? Oggi portami le altre anime che hanno queste caratteristiche, che nel Getsemani mi hanno fatto. Ecco, cioè, è interessante che durante, ecco, la novena della Divina Misericordia, Gesù ci ripropone di tornare e vedere quanto siamo costati, e vedete come la pensa il cielo, esattamente al contrario di come la pensiamo noi. Per cui, ah, basta, è finita ormai, Cristo è risorto, basta parlare di passione. Gesù Cristo chiede a Faustina, cioè, che era la sua confidente, ecco, di parlare ancora della passione, di vedere cosa costiamo noi. Ma è chiaro, ma infatti. Io credo, no, che per esempio, la Via Crucis, la meditazione della passione di Cristo, ma sia il libro dell'amore, per cui diciamo, tu vuoi imparare ad amare, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, e come l'ha offerta Gesù? E cosa gli è costata, quanto gli sono costati gli amici? Gli amici è giusto che sappiano quanto gli siamo costati. E allora cresce l'amore. Allora vedi, è un depistaggio questo pensiero di togliere di mezzo tutto ciò. È sbagliatissimo, no? Perché tu non vuoi sapere quanto ti ha amato il Signore. È vero che è risorto, ma per risorgere anche in te deve morire, dico, devi morire te stesso perché risorga in te la virtù, l'amore, tutte queste belle cose, no? Allora leggevo appunto questa novena che la stiamo facendo, e per esempio domani è quella la più dura di tutte praticamente. Pensate un po', allora, portami oggi le anime tiepide, queste di domani, e immergile nelle profondità della mia misericordia. Sono esse che più dolorosamente feriscono il mio cuore. Ora gli uomini, no, basta parlare di ferita, hai visto? Hai visto che non, cioè, sta povera testolina, non so io come faccia a fare i ragionamenti alla rovescia, no? Gesù Cristo pensa al modo giusto, feriscono il mio cuore. E la mia anima provò verso di loro nel Getsemani un'invincibile ripugnanza. Ora, è la Pasqua, ma si deve parlare della sofferenza, allora vedi un po'. Un'invincibile ripugnanza fu per causa loro che uscì in quelle parole: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Il ricorso alla mia misericordia resta per loro l'ultima ancora di salvezza. Allora, vedete. Cioè, Gesù è risorto, per cui ci ha confermato, ecco, che la sua offerta era finalizzata alla nostra salvezza, ma Cristo, vero, poi è risorto perché anche la nostra vita, vedete, è un continuo morire e risorgere. Pensate un po', muore lo stato di grazia tua che sei caduto nel peccato. Gesù Cristo, con il sacramento della misericordia, se tu veramente ti sei pentito, ti fa risorgere a vita di grazia. Per cui l'uomo durante la vita, quante volte muore, quante volte resuscita. Però vedi che il dono della risurrezione è legato al fatto che tu, per risorgere, devi morire. Non intendo dire che devi morire, devi peccare, ma diciamo che è un segno, si muore e si risorge. C'è la notte e c'è il sorgere del sole. Cioè, tutto parla, le stagioni sono fatte, muoia una stagione, ne nasce un'altra. È tutto così, è la nostra vita, nasci, muori, ecco, ma risorgerai per finire dove? In paradiso? All'inferno? Cioè, uno deve farsi questa domanda. Vediamo un pochino, allora, e qui spiega, e questo è molto importante perché vi prego di aprire bene le orecchie, ma dico di aprire bene le orecchie del cuore anche. Allora, per comprendere meglio quali siano le anime designate in questo nono giorno, che nel testo originale del diario vengono chiamate tiepide, ma anche paragonate al ghiaccio e ad un cadavere, sarà bene ricorrere alla definizione che ne dà lo stesso Salvatore rivolgendosi in altra occasione a Suor Faustina. Vi sono delle anime che annientano i miei sforzi. Anime senza amore e senza sacrifici, piene di egoismo e di amor proprio, anime superbe, presuntuose, ipocrite, che hanno appena calore bastante per mantenersi in vita. Il mio cuore ne rimane nauseato perché non sono né buone né cattive. Le mie grazie scorrono su di esse come sulle pietre senza penetrarvi. Queste anime qua sono quelle che vanno a messa la domenica anche, e anche tutti i giorni magari, perché hanno una caratteristica disgraziata, e queste sono le nostre caratteristiche, senza amore. Difatti, se uno vuol crescere nell'amore, abbiamo appena detto che bisogna che mediti nel libro dell'amore, che è la passione di Cristo, come ha fatto lui, cosa ha fatto per amore nostro. Qui non vogliono sapere di queste cose, e senza sacrifici, per cui non sono disposto ad offrire sacrifici, imparando da Gesù che si è sacrificato per salvare me. Io, come segno del mio dolore per averlo offeso, offro sacrifici in espiazione dei miei peccati e tu vai a trovare sti cristiani pieni di egoismo, per cui pensano soltanto a se stesse, egoismo non tanto, diciamo, nelle cose materiali, ma manca, cioè, egoismo è di amor proprio, per cui non hanno un cuore come quello che la Madonna ha chiesto ai bambini di Fatima. Sapete che l'altro giorno, vero, mercoledì, era San Francesco di Fatima, San Francesco Marto, vero? Era mercoledì, era la sua festa. Ora, la Madonna viene a chiedere: volete voi offrirvi in spirito di sottomissione, ecco, ed accogliere dal buon Dio tutto quello che il Signore vi manderà, le sofferenze che dovete? Sì, lo vogliamo. Ecco, queste non sono piene di egoismo, sono piene di amor di Dio, piene di amor verso le anime, amore di Dio, amore del prossimo. Questi cristiani che non vogliono neanche inginocchiarsi, che sono pieni di egoismo e di amor proprio, sono quelle lì, sapete quante ce ne sono? Guardiamoci allo specchio, perché forse ci siamo anche noi in mezzo. Superbe, superbe, perché pensano di essere a posto e invece non lo sono. Presuntuose, appunto, è la stessa cosa, cioè credono, ecco, di essere dei buoni cristiani, perché io sono amica del parroco, perché io pulisco la chiesa e io dico le Ave Marie, no? Però appena qualcuno ti dice: guarda che forse dovresti modificare un po' il tuo comportamento in chiesa, no? E vestirti da cristiana, queste anime superbe, presuntuose, ti saltano sugli occhi, perché come ti permetti tu di dirmi queste cose? Vedete le presuntuose dove sono? Ipocrite, perché mostrano di essere devote, ma poi invece sono più legate al mondo che al Signore, per cui niente sacrifici. Che hanno appena calore bastante per mantenersi in vita. Il mio cuore ne rimane nauseato. Facciamo l'esame di coscienza. Quante volte facciamo la comunione con Gesù che è nauseato? E mentre nel deserto erano nauseati gli israeliti della manna, ecco, qui c'è Gesù che è il pane vivo, che è nauseato dalle nostre comunioni, perché lui ci vede, è lui che le dice queste cose qua, vero? È Gesù che le dice a Santa Faustina. Sono anime che annientano i miei sforzi, per cui devi farti santo, e tu non sei santo, ma non ti sognare di pensare di esserlo, perché assolutamente non è vero. Padre Pio diceva: io sono il più grande peccatore del mondo. Io ho conosciuto anime sante che mi hanno chiesto: Claudio, ma secondo te mi salverò io? Anime che avevano doni grandi, anime devotissime, più ti avvicini alla luce più ti vedi sporco. Mi chiedevano: secondo te tu pensi che mi salverò? Mi veniva da piangere a me, a sentire, dico: ma come, se tu fai questo discorso allora io sono già, ecco, fulminato. Però devi stare vicino a quelli che sono vicini a Dio, non a quelli che chiacchierano e parlano delle cose di Dio, ma in effetti non lo sono vicini. Allora dice: queste anime, dice, il mio cuore ne rimane nauseato, perché non sono né buone né cattive, cioè, ma io non faccio niente di male. Bene, il fatto che tu ti confessi raramente e vai da un prete che ti dice: ah, vai tranquilla che non c'è nessun problema, questa persona qua non crescerà mai nell'amore, perché tu devi andare da uno che ti dice invece: ascolta, ma tu, i tuoi pensieri, che cosa pensi? Il tuo tempo come lo utilizzi? Quanto ne sprechi in cose vane? La tua vanità a che punto è? È vero? E avanti, insomma, allora questo ti fa crescere. Voi dici: ah, ma io pensavo di essere un buon cristiano. Difatti, quando gli facciamo gli esercizi, quante sono le persone che poi dopo gli esercizi, cioè anche durante, vanno a confessarsi e dicono in lacrime: ma io queste cose non le ho mai sentite, non me le ha mai dette nessuno, ma io sono una guccina, io di peccati ne ho fatti una montagna e non mi sono pentita più di tanto, ho detto che ho fatto i peccati ma non ho fatto penitenza. Allora colui che ama dice: Gesù mio, ho male dappertutto, cosa devi dire? Dice, sto male, continuo a lamentarmi. Devi dire, Signore, te lo offro in espiazione dei miei peccati. E questo è il cristiano che capisce che è un dono di Dio il patire in espiazione dei miei peccati. Se poi devi espiare anche quelli dei tuoi figli, di tuo marito, di tuo padre, di tua sorella, io non lo so. Comunque, diciamo che se ami, devi dire così. E però se continui a brontolare e lamentarti, vuol dire che non sei un'anima, cioè sei un'anima tiepida che non dice qui che annienta nei miei sforzi, anime senza amore, senza sacrifici. Il Signore ti offre pure il sacrificio da compiere e tu lo schivi e non ne vuoi sapere e fai di tutto per non sacrificarti. Dice, mi tocca sopportare uno che veramente come mi pestasse i piedi, ma tu hai piantato i chiodi nei piedi di Gesù Cristo, per cui non lamentarti se c'è qualcuno che ti pesta i piedi, no? Devi dire, in espiazione dei miei peccati, trovali tu questi cristiani. Anna, tu li conosci i cristiani di questo genere?
No, purtroppo no.
Quelli che non li conosci, no? Allora, qui è Gesù Cristo che dopo la risurrezione viene lui a lamentarsi e viene a chiedere alle anime generose di offrire penitenze, di offrire sacrifici. Per cui altro che basta, siamo nella Pasqua, non parliamo più di queste cose, ormai la Quaresima è finita, no, per te deve ancora iniziare perché non ne hai ancora vissuta una. Allora, Gesù pietosissimo, che sei la stessa compassione, introduci le anime tiepide nella dimora del tuo cuore misericordiosissimo, fa che si riscaldino al fuoco del tuo puro amore queste anime che sono simili a cadaveri, puzza, e ti ispirano tanto ribrezzo. Oh Gesù pietosissimo, usa l'onnipotenza della tua misericordia, tirale nelle fiamme più ardenti del tuo amore, donando loro un sacro zelo, perché tu puoi tutto. Ma che strano, ma tutti queste industrie, questi che producono profumi, creme profumate, ma che strano, ma chissà perché uno non vuole puzzare, no? Ma tu puoi metterti tutti i profumi che vuoi, tutte le creme che vuoi, tu puzzi, perché? Perché sei come un cadavere. Mamma mia, che cose terribili. Eterno Padre, getta uno sguardo di commiserazione sulle anime tiepide che sono racchiuse nel pietosissimo cuore di Gesù. Padre della misericordia, ti supplichiamo per l'amarissima passione di tuo figlio e per la sua agonia di 3 ore sulla croce, permetti che anch'esse giungano a glorificare la profondità della sua misericordia. Pensate, no, che stavamo dopo la Pasqua, nell'applicazione che ho messo in Telegram, abbiamo messo la passione di Cristo che si ascolta a puntate, no? Allora ho visto che si è fermata a Pasqua, dico, ma però ci sono ancora circa 10 puntate, no? Poi dico, ma perché non vai avanti? Ma dice, siamo in tempo pasquale. No, dico, metti, falle andare avanti, perché uno, sentendo la verità, si rende conto e dice, Signore mio, è vero che tu sei resuscitato, ma io sono ancora morto però, perché il mio cuore non arde d'amore per te, per cui io chiedo la grazia che arda, allora è un cuore resuscitato, altrimenti è un cuore freddo, è un cuore che praticamente il Signore gli fa venire, cioè, sapete, le anime tiepide, nel libro dell'Apocalisse è scritto, io le vomito, capito? Mentre fai la comunione, tu ricevi e lui ti vomita, pensa un po' a queste cose qua, sono terribili, io mi rendo conto, dico, ma Claudio, ma cosa stai dicendo? Io vi dico le cose che sono scritte, non me le invento mica io, sto dicendo quello che è scritto. Allora, io le vomito, pensa, comunione, ma come la fai quella comunione? Ma non vedi che sei senza amore? Entri nel banco, cominci a chiacchierare, non ringrazi, non ti confessi, non ti lavi prima, non ti purifichi prima, non, cioè, praticamente manca l'amore. Devi meditare la passione di Cristo, vedere cosa costi al Signore. E allora dopo dirai, quante volte, Signore, tu hai avuto questo senso di ribrezzo, vero, che ti facevo venire il vomito con la mia tiepidezza. Gesù, pietà di me, Signore, fammi il dono che hai fatto alla Maddalena, fammi il dono delle lacrime, fammi il dono della vergogna, fammi il dono della compunzione. Guardate che io non sto esagerando, sto dicendo le cose vere, e che forse con l'aria che tira oggigiorno siamo andati a finire alla deriva, capite? Siamo incagliati in qualche basso fondo e non navighiamo speditamente verso il paradiso, siamo incagliati da qualche parte. Ebbene, non so se ho fatto bene o se ho fatto male, però io, guardando a Gesù, che sono sempre davanti qui a un Gesù crocifisso, dico: Gesù mio, ma qui la gente ti prende in giro perché tu sei crocifisso, ma l'hai fatto per amor tuo, ma questi cristiani che devono riamare l'amore, ma non sanno manco come si fa, e non sanno neanche, sono solo capaci di lamentarsi, no? E non sono capaci di dire: Gesù mio, ma io merito più di quello che sto patendo, perché quanti peccati ho fatto, per cui in espiazione dei miei peccati sopporto tutto quello che posso sopportare con il tuo aiuto, Signore, perché è un dono anche questo, per farmi evitare di stare troppo tempo in purgatorio. Tu mi fai questa grazia della dilazione, perché me li fai pagare un po' alla volta di qua, perché anche tu non vedi l'ora di abbracciarmi in paradiso, per cui io ti ringrazio. Ecco, di tutti i patimenti, di tutte le umiliazioni, di tutti i tradimenti, di tutto quello che volete, dire: Gesù mio, io devo soltanto chiederti, Signore, fammi il dono delle lacrime, della vergogna, che in tutti questi anni il mio amore per te non è cresciuto, è solo teorico, ma non pratico. Ecco, e adesso, Anna, possiamo leggere le letture, vero, che fanno sempre parte, ma capisco che, diciamo, questo metodo, che è rivoluzionario, nel senso che oggigiorno è difficile sentir parlare in questi termini, ma siccome è Gesù Cristo che parla in questi termini, io mi sono soltanto permesso di fare, come dire, da altoparlante, e ripetere quello che ha detto lui, ecco, e dare anche il significato a quello che leggi, perché la gente legge, e poi dice: cosa hai capito tu? Niente, non hai capito, perché continui a sbagliare e non hai capito che devi smettere, devi pregare per superare anche le tue miserie. Chiedi al Signore: fammi la grazia, devo fare il salto agli ostacoli, vero, gli ostacoli, vero, di tutte le cose che mi si presentano durante il giorno, non voglio inciamparmi, dammi l'aiuto, Signore, perché io ti dia gloria con la mia vita.
Cioè, approfittiamo proprio davvero di ciò che ci viene, ecco, offerto.
Ma è così.
Approfitto proprio, ma, veramente, mamma mia.
Ma è così, cioè, non abbiamo detto nulla, no. Di... Cioè, questi qui non sono pensieri personali, no?
Certo.
Cioè, è scritto così, ma se tu hai un po' di umiltà, ti rendi conto che il Signore, che è verità, ecco, diciamo che entra nel tuo pensiero che è diciamo, inquinato dalla menzogna, e tu dici: ma è vero, però io non ci ho mai pensato, non pensavo che fosse così. Io pensavo che per essere cristiani basta andare a messa, è vero, e così.
Timbrare il cartellino, è un po' semplice,
non funziona. Non salvi neanche la tua anima, no, se fai così, non quella degli altri, ecco, non quella degli, ma neanche la tua salvi.
Certo.
Ecco. Aiuto, poveri noi. No, beh, a me, diciamo così, confidenzialmente, devo dire che io, quando dico queste cose qua, io sto male. Non è che mi godo, Sto male perché, mentre lo dico a voi, guardo me stesso e trovo difetti da tutte le parti, per cui sento il bisogno, vero, di andare, appena mi è possibile, vado a fare un'altra confessione per dire: Gesù mio, queste cose qui, io l'ho detto a Radio Buon Consiglio, però la Radio Buon Consiglio non può darmi la soluzione, no, di questi peccati, per cui devo andare a dirle al sacerdote e Gesù le ascolta e dice: io ti assolvo, ecco, però Signore fammi la grazia di scontare i miei peccati. Allora Padre Pio diceva: chiedete al Signore di fare il purgatorio sulla terra, perché voi non sapete cos'è il purgatorio, voi non lo immaginate cos'è il purgatorio. È un inferno che finisce, per cui andare all'inferno che finisce, no? Per non voler patire un pochino per amor di Dio, pensate ai pastorelli, in 2 anni, hanno raggiunto le più alte vette della mistica in 2 anni. Ecco, allora vuoi andare in paradiso dritto, ma tu se dici che ami Gesù Cristo vuol dire che tu non vedi l'ora di guardarlo faccia a faccia e presentarti al Signore: Gesù mio, faccia a faccia. Allora, il mio desiderio è questo, ma per arrivare a vederlo faccia a faccia devo rinnegare me stesso, prendere la mia croce e seguirlo, e allora vedrò faccia a faccia. Faccio questo? No, allora tu faccia a faccia lo vedrai dopo che hai pianto tutto quello che non hai voluto piangere sulla terra. In parole povere, ecco, credo di essermi spiegato abbastanza bene, no?
Sì. Sei il nostro samaritano, proprio perché vieni, ecco, ad aiutarci in questa strada.
Qualcuno
parata,
potrebbe
sì.
dire che io sono un terrorista, magari, no? Perché il demonio gli suggerisce questo, ma invece di dire questi... no, è uno che vuole aprirci gli occhi,
certo.
Ma non per suo potere, ma con la parola del Signore, che è lui che apre gli occhi.
Certo.
Ecco, allora, Anna, noi abbiamo...
Sì.
Abbiamo la lettura prima,
eccomi,
no?
sì.
Negli Atti.
Dinanzi al Sinedrio, San Pietro, pieno di Spirito Santo, afferma che lo storpio è stato guarito per la potenza divina del nome di Gesù e dichiara che non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che si possa essere salvati. L'invocazione del nome di Gesù è onnipotente, perché è il nome proprio del Salvatore. Gesù stesso, infatti, aveva promesso ai discepoli: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Pieni di confidenza filiale, chiediamo tutto al Signore, nel nome del suo dilettissimo Figlio, certi di essere esauditi. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo, dopo la guarigione dello storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote, Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati.
Ecco, vedi Anna, ad esempio, stavo pensando, mentre tu leggevi, io pensavo, dunque, loro hanno guarito uno storpio, Diciamo, con quello che abbiamo detto prima su Gesù misericordioso, praticamente l'intenzione è la stessa, guarire gli storpi spirituali di uomini di questo nostro tempo, di questo secolo perverso e malvagio, dove trovare cristiani che hanno le gambe da gazzella, voglio dire che corrono dietro a Gesù Cristo, ce ne saranno, ce ne sono, ma diciamo la maggior parte sono cristiani storpi. Allora, cosa fai? Tu, meditando queste cose e dicendo come la pensa Gesù Cristo riguardo alla nostra vita, il messaggio è quello di dire, guardate, se voi chiedete al Signore di essere guariti e di non essere più storpi, ecco, il Signore vi guarirà. Allora, questi qui sono stati ripresi dai sommi sacerdoti, né? Ma a me è capitato, anni fa, parlavo a una radio, e poi è arrivata una telefonata di un sacerdote che dice: lei non deve parlare dell'inferno. Hai capito? Perché si vede che sta musica dell'inferno che non se ne vuol sentir parlare, no? Bisogna solo parlare del paradiso che tu non raggiungerai se non ti converti, no? Allora, per cui una volta era così. Un'altra volta, in un'altra occasione, in una conferenza, poi mi hanno mandato a dire che l'ordinario di quella diocesi ha detto: ma dite a quello là che non parli di queste cose, no? Dobbiamo parlare di alleluia, bisogna parlare di tutto, ma praticamente Gesù Cristo, che è verità, queste cose le ha dette, e tu quando vuoi addirittura tappare la bocca anche a Gesù Cristo, no? E non fargli dire quello che a te non piace, no? Tu praticamente ti scegli le pagine, leggi quelle che piacciono a te. Quelle che non ti piacciono, ecco, per esempio la pagina dove Gesù Cristo dice: se voi che siete cattivi, per cui vedete, noi, il Signore ha detto che siamo cattivi, date cose buone ai vostri figli, ecco, tanto più dice il Padre vostro che sta nei cieli, eccetera, eccetera. Allora, praticamente, il Signore ci fa sapere che noi siamo cattivi e tu dici: ma no, che è buono. Sai, che il Signore non sappia quello che dice. Il Signore sa quello che dice. Sei tu che non hai occhi per vedere tutto ciò che è cattivo in te e tutto ciò che tu devi pregare, fare penitenza perché diventi cosa buona. Allora, vediamo un po'. Però dico, vedo che fare del bene di solito non sei ripreso dalla povera gente, no? Ma sei ripreso da coloro che dovrebbero dire: sia benedetto quello che stai facendo, per esempio, no? Però il Signore lo permette, permette tutto ciò, ma lo permette anche magari per tenerci nella condizione sempre di sentirci servi inutili e persone che hanno bisogno a loro volta, ecco, di fruire della divina misericordia. Allora vediamo un po'. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti. Ma cosa state dicendo voi? Capite? È interessante, perché oggi, se tu parli chiaro, vedrai quanti nemici e tutti vogliono darti il segno della pace, no? Quando sei a messa, no? Però se gli fai notare che c'è qualche cosa che non va nella loro vita, ma ti saltano sugli occhi, no? Per cui pace di qua, pace di là. Non è vero niente, la pace viene dalla verità, no? Se tu non puoi aver pace stando nella menzogna, perché vuol dire che sei ubriacato dalla menzogna. Ecco. Quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie, tutti quanti irritati, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano Gesù che è verità. Ora, oggigiorno hanno problemi seri, quelli che parlano chiaro vengono ripresi e strapazzati, e che non vengano anche sospesi a divini, se non si sa mai, tutto è possibile, anzi succede, è successo. Ecco, è successo, perché io ho conosciuto sacerdoti sospesi a divinis che non hanno fatto niente di male, però bisognava che passassero per quella, diciamo, per quella sofferenza, ecco, per somigliare di più a Gesù Cristo. Ecco, in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono, pensa un po', e li misero in prigione. E mi pare che anche Don Dolindo l'abbiano messo in prigione, anche Don Dolindo, poverino, Don Dolindo, santo sacerdote, sant'ufficio, credo che abbia visto anche lui il cielo a quadretti, no? Perché diceva la verità, perché amava la verità, perché sentite anche le meditazioni che facciamo, no? Ecco, e chissà quando lo faranno santo, di questi tempi no, perché siccome... diciamo che dice la verità senza peli sulla lingua, probabilmente deve passare un po' di tempo prima che lo possano beatificare, ma dopo il trionfo del cuore immacolato credo che sarà subito fatto. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Pensa un po', cioè ti metti in prigione perché fai del bene, perché guarisci le persone, perché illumini la gente, in prigione. Ma vi rendete conto, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli? Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, perché lo Spirito Santo agiva nella gente, operava nella gente semplice che capiva queste cose, diceva è giusto, è vero, con il nome di Gesù Cristo che è stato crocifisso. Se fosse stato un malfattore, nel suo nome non si potevano fare i miracoli, no? Qui, ecco, per cui hanno creduto, ma non quelli là però, non i sadducei, non il comandante, non i sacerdoti, quelli non credono, ti metto in galera. Ecco, allora questi credettero, le persone semplici, ecco, credettero, infatti gli ultimi saranno i primi, questi erano sacerdoti che erano i primi, finiranno per essere gli ultimi. La parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000, pensate un po', questi pescatori, per cui persone rogge, ignoranti, che te devo dire, cioè, il Signore ha scelto quelle lì, no? Perché venga glorificato il Signore che opera in loro, mica per la loro conoscenza. Loro poveretti non sapevano un bel niente, no? Però il Signore ha scelto loro, perché ha scelto ciò che viene scartato dagli uomini per farlo diventare pietra d'angolo, testata d'angolo. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani, gli scribi, il sommo sacerdote, Anna, Caifa, tutti quanti, tutti questi qua che si sentivano importanti e quanti appartenevano alle famiglie di sommi sacerdoti. Ma voi non sapete chi siamo noi, ma come ti permetti di fare queste cose, ma tu non sai chi siamo noi, eh? Lì fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? No, siete dei briganti, siete dei lazzeroni, no? Guarite gli storpi, ma come vi permettete voi di guarire le persone? Vi mettiamo in prigione ancora perché avete guarito, avete fatto del bene. Mamma mia, incredibile, l'uomo fa, è spaventosa. Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, pensa a sto pescatore, dirà, tu pescatore ignorante vuoi parlare a noi che siamo delle famiglie dei sommi sacerdoti, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a voi, a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso, che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Per cui, pensa, il coraggio, lo Spirito Santo. Allora, questo pescatore di pesci, naturalmente, che poi è diventato pescatore di uomini, ha tutto questo, diciamo, alla creme, ecco, del popolo di Israele. Voi l'avete crocifisso, gliel'ha detto in faccia, no? Te puoi immaginarti questi qua, furibondi, dice: come ti permetti tu, ignorante, a dire a noi che abbiamo fatto del male, noi che siamo noi, mamma mia, presuntuosi, superbi, Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, che è diventata la testata d'angolo, vi romperete le ossa contro di lui, Ecco, lui è risuscitato, voi invece morirete, e se morite voi non potete risuscitare fin all'ultimo giorno. Invece lui è Signore e fa quello che vuole, va bene, muore, risorge. In nessun altro c'è salvezza, in nessun altro c'è salvezza, in nessun altro c'è salvezza. Lo ripeto, perché questi che dicono: ah, io sono diventato buddista, io sono diventato, ma povero disgraziato, ma tu hai lasciato la luce per andare nelle tenebre, ma poverino tu, ingannato, in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Ma questi che cambiano religione, no? Ma dico, ma è mai possibile che, vuol dire che uno è ignorante, no? Perché, cioè, Gesù Cristo è morto per amor mio e io lo abbandono e vado e mi converto a uno che magari pesa 3 quintali, no? Cioè, guarda Gesù Cristo sulla croce come è ridotto, quell'altro, ecco, uno che aveva 50 donne, era perfino pedofilo, eccetera, ma dico, ma sei ignorante, no? Ma come fai a fare un errore del genere? Non vedi il demonio perché non preghi, non conosci, ti fai ingannare, com'è facile. Non vi è altro nome, ecco, dato, ecco, sotto il cielo, nel quale è stabilito che siano salvati, no? L'ignoranza, il demonio, sì, lui gioca sull'ignoranza, perché vedete, Gesù Cristo diceva: sta scritto, che ci ha mostrato come si reagisce alle tentazioni, e dice: no, questo, ma no, ma tu puoi fare questo? No, perché sta scritto che non lo posso fare. E allora, quando vede che tu rispondi con la parola di Dio, vedete, la parola di Dio è verbum domini, per cui è la potenza di Dio, il verbo di Dio, è Dio con la sua potenza. Io gli scaglio contro a questo menzognero la potenza di Dio, e allora vinco io la battaglia. Perché la vinco io? Perché, diciamo, ho l'arma della verità, una spada filatissima a doppio taglio, è vero. Ma se non so io queste cose, mi faccio raccontare un sacco di balle, è vero, la meditazione, tutte le cose che vengono, le novità, il prurito delle novità, ma tu pensi cosa hai combinato, cioè avevi le gambe buone, sei diventato storpio. Invece sto qui era storpio ed è, diciamo, gli ha risanato le gambe. Allora io, i cristiani che vogliono diventare storpi, io non so cosa gli farei, no? Per dire: ma la zucca ce l'avete? Allora, il salmo responsoriale.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele: il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore: il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina.
Questa è la lettura, questi salmi, vero? Ti incoraggiano, ti fanno capire che il Signore è lì a braccia aperte, dice: io ho offerto la mia vita per te, capito? Io sono morto per dar la vita a te, cioè la mia vita l'ho offerta a te, non c'è amore più grande di chi offre la vita ai propri amici. Allora, chi offre la vita ai propri fratelli non muore, non muore, perché la mia vita la offro a un altro, per cui vuol dire che continua nell'altro, e questo è il significato. Ecco, vedete, quando San Massimiliano ha offerto la sua vita, lui ha continuato a vivere nel padre di famiglia che ha avuto la vita da San Massimiliano Kolbe, capite? No? Chi offre la vita ai propri amici, no? La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. Allora, quando noi scartiamo la verità, ci inciamperemo naturalmente sulla verità e praticamente dove finiremo? Addosso al menzognero. Quando tu scarti la verità, vai a finire in braccio al menzognero fin da principio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Ma Dio non può non amare. Voi volete sapere una cosa? Dio ama anche Lucifero, perché Dio non può, di essenza è amore, non può non amare le sue creature. È Lucifero che è furibondo perché lui invece lo odia, ma il Signore ama anche Lucifero. Pensate un po', se ci ha detto a noi: amate i vostri nemici. Dica Israele: il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore: il suo amore è per sempre. Ma questo amore bisogna conoscerlo per goderlo, per gustarlo. Ma come fai ad amare uno che non conosci? Ma come fai ad amare uno che non conosci? Ma è logico tutto questo? Come fai ad amare uno che non conosci? Allora devi conoscerlo. E quando lo conosci è impossibile che tu possa resistere al suo amore, se lo conosci, se lo vuoi conoscere, perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Qui vedete che si ripete in questo, cioè tu scarti il bene, vero, e ti inciampi su quella pietra che hai scartato e ti ammazzi praticamente, anche spiritualmente. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ora, io devo considerare quello che il Signore ha fatto per me. E vedete che dobbiamo di nuovo tornare alla passione di Cristo. Tu devi sapere cosa ha fatto il Signore per te. Qui è morto, ha patito, è morto per te, è risorto per farti vedere che se tu segui lui, vero, diciamo che passerai dalla morte alla vita, ma se tu non vuoi seguire lui, resti morto. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Sì, e volete salvarvi e dovete convertirvi. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Vittoria su che cosa? Sulla menzogna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore Dio, egli ci illumina. È chiaro, se ti rivolgi a lui, lui è la luce del mondo e ti illumina, ma se ti rivolgi a qualche divinità che non esiste, tu non sarai illuminato, sarai sempre più ottenebrato. Diciamo che ogni giorno che passa ci vedi sempre meno, perché il Signore, diciamo, nella sua infinita misericordia ti dà ancora la possibilità, come l'ha fatta con Giuda, vero, di pentirsi, di convertirsi, ma ostinatamente diventava sempre più cieco, e così è anche colui che abbandona Gesù Cristo, la Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica, diventa cieco e diventa... ma proprio c'è un accecamento progressivo finché non vedi più niente. Buio pesto, notte fonda, tenebra, regno delle tenebre. Signore, io chiedo a voi, cari ascoltatori, ecco, uniamoci, ecco, con questo spirito di vera fede, di offrire preghiere e sacrifici prima in espiazione dei nostri peccati e poi anche per tutti questi nostri fratelli poveracci ingannati dal maligno, e non sono pochi, sapete, sono ingannati anche quelli che dovrebbero dar luce al popolo, cadono anche loro, capite? Cadono anche loro. Voi pensate che, non so quale santo abbia detto, che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, vescovi, eccetera, eccetera. Vuol dire, loro sono attaccati per primo, perché se il nemico riesce a far fuori il pastore, c'è anche tutte le pecore da mangiarsi, capito? Per cui dobbiamo avere tanta compassione. Ecco, noi abbiamo qui la Via Crucis per i sacerdoti, anche che la recitiamo anche a Radio Buon Consiglio. Bene, Anna, io a questo punto mi fermerei, perché credo di aver superato di aver superato la pazienza tua anche.
No, assolutamente, eh? Non ho forse il tempo, ma comunque non ho.
Chiediamo, no, ma il tempo allora, ce l'abbiamo, però
sì,
ce l'abbiamo.
Sì. Chiediamo una breve pausa musicale.
Sì.
Ci ritroviamo tra poco, allora. Ave Maria. Sì, sì. Grazie, Ave Maria.
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione chiedendo grazia, perché se tutte queste cose che ascoltiamo servono soltanto così, per, non dico per curiosità, giusto per dire ho sentito, ho ascoltato, no. Questo deve essere, queste parole, queste cose, come un grimaldello, vero? Che aprono le porte del nostro cuore perché entri la luce della verità, dell'amore, vero, verso colui che da sempre ci ha amato. Bene, allora Anna, a te la parola, però,
con la lettura del Santo Vangelo. Ecco, mentre i discepoli stanno pescando sul mare di Tiberiade, Gesù appare loro e comanda di gettare la rete, nonostante sia ormai l'alba e non abbiano preso nulla durante tutta la notte. Al comando divino essi gettano la rete e la pesca si rivela fruttuosa. Questa terza apparizione del risorto ci insegna la necessità di stare sempre uniti al Signore, di confidare in Lui, di avere una fiduciosa intimità con Lui in tutto quello che compiamo, specialmente nell'apostolato, perché senza di Lui il nostro lavoro è fatica sprecata. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, «Io vado a pescare». Gli dissero, «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero, «No». Allora egli disse loro, «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli, «Chi sei?» Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Passo alla meditazione di Don Dolindo, capitolo 21, San Giovanni. Dopo le feste pasquali, gli apostoli, secondo il comando avutone da Gesù, se ne ritornarono nella Galilea, attendendo sue disposizioni. Erano insieme sette di loro che erano pescatori: Simon Pietro, Tommaso detto il Didimo, Natanaele, ossia Bartolomeo, i figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo, e altri due discepoli che il Sacro Testo non nomina. Benché Gesù avesse già detto loro che li mandava, come lui era stato mandato dal Padre, e benché avesse loro dato lo Spirito Santo, comunicando ad essi la potestà di rimettere i peccati, pure non avevano capito molto della dignità soprannaturale alla quale erano stati eletti. Non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo nella pienezza che doveva trasformarli, ma solo come grazia particolare, data ad essi per anticiparne l'elevazione e la dignità alla quale Dio li aveva eletti. La loro mente si era solo snebbiata di qualche pregiudizio, la loro fede si era orientata al suo vero oggetto, la loro speranza si era ravvivata, il loro amore era cresciuto e stavano in attesa di quello che Gesù potesse fare. Essendo poveri e non avendo più le pie donne che con le elargizioni del popolo devoto provvedevano alle loro necessità, pensarono di ritornare all'antico mestiere. Essi in realtà non l'avevano mai smesso interamente, essendo un mestiere innocente, ma al ritorno in Galilea ne sentirono la necessità per procacciarsi da vivere. Fu San Pietro che ne diede l'esempio dicendo: «Vado a pescare». Gli altri si unirono a lui salendo nella sua barca. Non avevano una precisa occupazione e pensarono di unirsi a Pietro per aiutarlo e beneficiare con lui del frutto della pesca. Erano pratici del mestiere e scelsero la notte come il tempo più atto alla pesca, ma non presero nulla. Dio, che è padrone di tutto, lo dispose per far meglio risultare il miracolo che Gesù voleva operare ed il significato profondo che voleva dargli. Alle prime luci del mattino, Gesù improvvisamente, come indica il testo greco, si fermò ritto sulla riva. Gli apostoli erano a circa 100 metri di lontananza e la nebbia mattutina non fece loro distinguere chi fosse. Non lo riconobbero neppure alla voce quando loro parlò, perché egli, per farsi intendere a quella distanza, alzò la voce. E questa ebbe una risonanza di eco per la solitudine del lago. Si stupirono nel vedere improvvisamente un uomo sulla riva a quell'ora. Ma quando egli domandò se avessero qualche cosa da mangiare, credettero che fosse un povero o un pellegrino. Non avevano nulla, non avendo preso nulla, e perciò risposero recisamente no. Il supposto povero pellegrino che li aveva chiamati affettuosamente figlioli ed essi risposero rudemente no, evidentemente erano un po' nervosi perché stanchi e delusi dell'inutile notte di lavoro. Con la stessa amabilità Gesù soggiunse: gettate le reti a destra della barca e le troverete. Il consiglio avrebbe potuto anche essere male accolto, trattandosi di un pellegrino che dava suggerimenti ad uomini del mestiere, ma gli apostoli sentirono in quella voce tanta cortese amabilità che non poterono fare a meno di seguirla. Gettarono la rete e subito dopo s'accorsero che si era così riempita di pesci da non poterla tirare. Il fatto era miracoloso, non se ne poteva dubitare. Ora, chi avrebbe potuto compiere un miracolo all'infuori di Gesù? Giovanni lo intuì per primo, e poiché nel frattempo il sole si era levato e la nebbia si era dissipata, riconobbe in quel personaggio il Maestro Divino. E lo disse a Pietro. Pietro, al sentire che era il Signore, fu preso da tanta gioia e da tale impeto di amore che, messasi la sopravveste, della quale si era spogliato per avere maggior libertà nel lavoro, si gettò in mare nella speranza di raggiungere più presto la riva. Avrebbe dovuto o rimanere com'era con la sola veste succinta o addirittura togliersela per nuotare. Ma conosceva quanto Gesù amava la purezza e per rispetto a lui preferì vestirsi interamente. Se si capisse quanto il Signore ama la purezza, chi userebbe stargli davanti in un abbigliamento poco modesto? Egli sta sulla riva eterna e ci attende, esortandoci a gettare la rete nel mare della vita temporale per raccogliere meriti. E noi andiamo verso di Lui. Come possiamo presentarci al Suo cospetto, nudi di meriti e privi di modestia? Per il Sacro Testo, una veste succinta e senza maniche era nudità. Ora tale deve dirsi molto più la veste che mette in mostra la carne. Dio è geloso della purezza del vestire dovunque noi siamo, perché è geloso dell'anima nostra e della nostra dignità. Gli altri apostoli raggiunsero la riva con la barca, coprendo più lentamente la distanza dei 200 cubiti, ossia di circa 100 metri che li separava, già che si traevano appresso la rete colma di pesci. Discesi a terra, ebbero la sorpresa di trovarvi il fuoco acceso, sul quale era stato messo del pesce e del pane. Nel suo delicato amore Gesù aveva, con un altro miracolo, acceso il fuoco e preparato un po' di cibo ai suoi amati discepoli per farli rifocillare dopo le fatiche della notte. È opinione comune dei padri, infatti, che gli produsse miracolosamente il fuoco, i pesci ed il pane, che non avrebbe potuto trovare sulla riva deserta. Per far constatare poi agli apostoli la pesca che avevano fatto, ordinò loro di apprestare anche alcuni pesci di quelli che avevano presi per arrostirli sul fuoco. Pietro subito tirò a terra la rete e constatò che conteneva 153 grossi pesci, stupendosi che la rete non si fosse rotta a quel peso. Dopo che i pesci furono cotti, Gesù invitò i suoi a mangiare ed egli stesso distribuì loro il pane e il pesce. Mangiavano i discepoli pieni di gioia e nessuno interrogava Gesù domandandogli chi fosse, sapendo che era lui. Egli era come trasfigurato, era glorioso e sembrava proprio un altro, tanto era bello e amabile, oltre ogni dire. Però si riconosceva che era lui e non se ne poteva dubitare. Il Sacro Testo soggiunge che questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risorto da morte. L'episodio raccontato in questo capitolo da San Giovanni non è semplicemente una manifestazione di Gesù, ma ha un significato profondo. Gli apostoli agirono con semplicità e spontaneamente e non supposero allora che in quel fatto ci fosse un mistero. Ma il mistero lo esprimeva il Signore e non era necessario che essi allora lo capissero. Questo ci mostra ancora una volta come Dio opera e ci parla attraverso gli umani eventi e per essi ci istruisce. Il Signore si mostra infinitamente buono con i Suoi apostoli e nelle angustie della loro vita temporale va a loro incontro. Li consola con una pesca miracolosa, prepara egli stesso loro il desinare con un altro miracolo, ma in tutto questo egli admira un beneficio immensamente più grande e guarda nei secoli lo sviluppo dell'attività della sua Chiesa. Gli apostoli stessi non si accorgono di rappresentare quello che egli vuole significare e di esprimere nelle loro attività quello che egli vuol dire. È un mistero profondo. Pietro dice ai suoi compagni: vado a pescare. Dopo la pesca miracolosa va per primo incontro a Gesù e tira lui al secco la rete. Era il capo degli apostoli, il primo capo della Chiesa, e senza pensarlo prendeva lui l'iniziativa e la direzione di quella pesca che figurava l'apostolato nel mondo e nei secoli. Pescò di notte e non prese nulla. Pescò dopo che Gesù ebbe parlato ed improvvisamente la rete si riempì di pesci. Questo indicava che con le forze naturali non possono prendersi le anime e che la Chiesa non può gettare la rete che nel nome e sulla parola di Gesù. Ecco un momento di tribolazione e di prova. La Chiesa si trova in un periodo di povertà spirituale, getta le reti e non prende più anime nel mondo. Gesù sta sulla riva e chiama, vista solo e sconosciuto, all'apparenza di un bisognoso e di un affamato. Domanda da mangiare e non può avere nulla. egli allora, con grazie particolari, fa gettare di nuovo la rete ai suoi nuovi apostoli e la rete si riempie di anime. È riconosciuto prima dall'amore, da Giovanni, cioè dalle anime predilette alle quali si rivela e si dona, poi da Pietro, cioè dalla Chiesa ufficialmente, e la Chiesa corre a lui per avere la vita. Corre e trova già il pranzo spirituale, il cibo dell'amore, figurato nel pesce arrostito e nel pane preparati da Gesù. A questo dono di vita aggiunge ciò che essa può dare, i tesori che trova nel suo mare alla parola di Gesù, rendendo ufficiale l'abbondanza del dono della vita, moltiplicato da Gesù per un miracolo di amore. Quando Pietro tirò in secco la rete e vi trovò 153 grossi pesci, perché questo numero preciso? Per esprimere un mistero di amore. In quei tempi si conoscevano precisamente 153 specie principali di pesci, come attestano gli antichi naturalisti, tra i quali Oppiano. In quei 153 pesci, adattandosi all'idea comune, Gesù volle quasi rappresentare tutte le specie dei pesci per indicare che nella rete della Chiesa sarebbero stati raccolti gli uomini di ogni stirpe, di ogni condizione. È l'epilogo finale della storia dell'apostolato che culminerà nella chiamata effettiva di tutti alla fede e nell'unico ovile sotto un solo pastore. Gesù Cristo, infatti, dopo la pesca misteriosa e il banchetto preparato dal suo amore, si rivolse a Pietro, dandogli precisamente il mandato di supremo pastore delle anime, come subito vedremo. Noi ci troviamo già all'alba del regno di Dio, figurato dalla pesca miracolosa e culminante nel banchetto di amore preparato da Gesù stesso. Il primo banchetto, quello della cena, lo preparano gli apostoli. Il secondo, quello della piena abbondanza, lo prepara Gesù. È notte, notte di orrori, di agitazioni, di guerre. E la Chiesa invano getta le reti. I popoli non l'ascoltano più, il mondo non se ne cura. Noi spesso ci consoliamo di certi momenti di apostolato e facciamo le statistiche del bene senza fare quelle del male. Riposiamo in un ottimismo che addormenta. In realtà i popoli non sono più orientati alla Chiesa nella loro vita. Si sono trascinati e sono trascinati da nuove correnti di male. Gesù però non abbandona le anime. E mentre la Chiesa lavora in apparenza inutilmente, nella notte della sua grande tribolazione, egli le va incontro con grazie particolarissime. Domanda agli affannati apostoli se abbiano da mangiare, perché il segreto della riuscita nell'apostolato è sempre il cibo della vita. Lo prepara quasi in modo nuovo egli stesso, accendendo nelle anime un nuovo fuoco d'amore. E mentre egli lo prepara in silenzio, la rete di Pietro si riempie di 153 grossi pesci. Cioè la Chiesa raccoglie nel suo seno tutti i popoli per il banchetto dell'amore in un solo ovile, sotto un solo pastore. E Gesù nel silenzio dell'amore lavora sulla riva, cioè in quelle anime che gli danno con l'oblazione di se stesse il modo di accendere il nuovo fuoco di eucaristico amore che deve divampare nel mondo. Non si raccoglie nulla nella vita, nonostante il lavoro intenso che vi si compie. Solo nel nome di Gesù le nostre attività sono feconde, poiché egli è il centro vero della civiltà e del benessere delle genti che navigano verso il porto dell'eterna patria. Egli guarisce le nostre piaghe spirituali, ridona all'anima le sue attività, la innalza di sopra di ogni interesse terreno e le traccia le vie della vera beatitudine, capovolgendo le misere concezioni che il mondo ha della vita, tutte le miserie trovano ai suoi piedi rimedio, tutte le tempeste sono sedate dalla sua presenza. Egli è datore di pace e provvidenza, che moltiplica le risorse temporali della vita. È luce di amore nella notte del nostro esilio, è pietoso samaritano che ci conforta e ci risana quando siamo feriti dai nemici del bene. La parola di Gesù Cristo è divina, incomparabile sapienza, nella sua profonda semplicità, piccolo granello che germina in albero maestoso, piccola massa di lievito che fermenta tutta la vita, splendore di verità che ci illumina e cibo salutare che ci sazia. La sua misericordia ci apre le braccia per accoglierci nei nostri traviamenti. Il suo amore ci ricerca quando siamo perduti. La sua pietà ci perdona nelle nostre infedeltà. Egli è tutto per noi, è il nostro Re, il nostro Salvatore, la vittima divina offerta per i nostri peccati, il cibo dolcissimo nel nostro esilio, la meta del nostro pellegrinaggio, la porta che ci introduce nella patria. Ascese sul Calvario, caricato di croce, per tracciarci la via del dolore, ascese al cielo per aprirci la via trionfale della gloria. Discende sugli altari per donarci la sua vita e vive nella Chiesa per avvolgerci tutti col caldo della sua misericordia. L'umanità non può prescindere da lui e tutte le volte che lo abbandona fonda i suoi edifici sull'arena ed essi si sfasciano al soffiare dei venti, all'irrompere delle acque. Vieni Signore Gesù, vieni ora che il mondo sta via verso la catastrofe, proprio perché si è allontanato da te. Vieni ora che le colpe delle nazioni superano ogni misura. Aprici le braccia della misericordia e sanaci. Chiamaci al banchetto dell'amore, vivificaci, rinnovaci, rendici unico ovile sotto il Pastore Supremo. E sii tu solo la risurrezione di questo mondo apostata che lontano da te precipita nell'abisso. Manda l'angelo tuo rovesciare la pietra sepolcrale che hanno sigillato sul tuo corpo mistico perché imputridisca e si dissolva. Affiancati a noi poveri pellegrini e accompagnaci. Fatti conoscere, fatti servire, fatti amare. Rendi la nostra vita una perenne benedizione al nome santissimo di Dio uno e trino. Amen.
Come ha aggiornato Don Dolindo. Hai sentito cosa ha detto?
Sì. Sempre attualissimo, direi, sempre attualissimo.
Sì. Sempre attualissimo. Sì. Dunque, salutiamo allora tutti i nostri cari ascoltatori, ecco, e chiediamo sempre il dono di mettere in pratica, significa incarnare tutto quello che abbiamo sentito, la parola di Dio, il Verbo deve incarnarsi in noi, perché diversamente siamo soltanto degli ascoltatori, ma non delle persone che mettono in pratica e che mostrano di amare veramente il Signore. Cioè, chi mi ama osserva la mia parola, chi mi ama barna quello che gli dico. E allora chiediamo questa grazia con grande umiltà, perché senza di Lui non possiamo fare nulla noi e naturalmente non possiamo neanche entrare in paradiso senza di Gesù Cristo. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio
ed Anna. Ave Maria.